Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare il nostro seminario intitolato Parliamo del ritorno di Cristo. Siamo arrivati al 13° studio che ha per titolo Pericoli per Laodicea, la seconda parte. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Luca capitolo 17, il versetto 1 e il versetto 2. È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettata nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Parole estremamente chiare del Signore della Chiesa, il quale ci fa capire che possono avvenire scandali nella Chiesa. D'altronde, nella parabola del grano e delle zizzanie, Gesù aveva descritto molto bene la situazione. A un certo momento dice: c'è il grano che viene seminato, che è la parola di Dio, e poi il nemico semina le zizzanie. Allora, quando spunta il grano, si vede che spuntano anche le zizzanie. E i servitori vanno dal padrone e gli dicono: ma dobbiamo strapparle queste zizzanie? No, dice il padrone del campo, lasciatele crescere insieme, perché voi nel tentativo di sradicare la zizzania potreste sradicare il grano. Lasciateli crescere fino alla mietitura. Poi lì ci sarà la scelta, butteremo le zizzanie nel fuoco e il grano lo accoglieremo nei granai. Questo per dire che nella Chiesa vi possono essere gli scandali. Gesù dice: è impossibile che gli scandali non avvengano. Te lo dice lui, è impossibile, però guai a colui per il quale gli scandali avvengono. Meglio sarebbe, eccetera, che gli si mettesse una macina da mulino e fosse buttato nel mare. Dico questo perché molti cristiani, molti avventisti anche del settimo giorno, si meravigliano perché nella Chiesa ci sono dei problemi e loro se ne vanno perché ci sono i problemi. Probabilmente questi sono alibi e se ne vanno perché non hanno capito il problema. La Chiesa è un ospedale. Nell'ospedale si va per guarire, ma c'è anche la camera mortuaria. Ci sono anche i funerali, in questo caso funerali spirituali. Nella Chiesa ci sono dei problemi, ci sono degli scandali. E Gesù dice nella stessa parabola: quando il figliuol dell'uomo verrà, manderà i suoi angeli che toglieranno dal suo popolo tutti gli scandali, eccetera. Ma fino a quel giorno ci saranno. È impossibile che non ci siano, però guai a colui, meglio sarebbe, eccetera, eccetera. È chiaro Gesù. Quindi, nella sintesi del nostro studio di oggi, diciamo brevemente, secondo Robert Stewart, grande commentatore protestante del tempo passato, gli scandali, ahimè, si trovano pure nella Chiesa di Cristo e sono le eresie, sono gli scismi, l'egoismo, la durezza di cuore, le discussioni, le lotte, la condotta incoerente e immorale di quelli che fanno professione di fede, i piccoli di cui parla Gesù, che non devono essere scandalizzati, sono giovani, non ancora forti nella fede, e poi tutti i credenti nel loro insieme, e quelli soprattutto che sono più deboli nella fede. Ma ognuno è responsabile delle proprie azioni e dovrà risponderne a Dio nel giudizio. Nel testo parallelo di Matteo 18:7 è detto che è necessario che avvengano gli scandali. Come mai è necessario che avvengano gli scandali? non se ne potrebbe fare a meno? No, è Gesù che lo dice. Sì, perché solo in questo modo si può capire il vero spirito degli operatori di scandali, che così gettano la maschera e rivelano le loro vere intenzioni, che sono sempre distruttive, sempre. A questo punto, prima di riprendere il discorso incominciato sabato scorso, vorrei dire questo, che una società civile o religiosa che essa sia, incapace di autocritica o, ancora peggio, che non ammette autocritica, è condannata al trionfalismo e al fallimento o alla dittatura, che è sinonimo di fallimento. Una società incapace di autocritica, di farsi delle verifiche, di mettersi in discussione, è una società trionfalistica, è una società irreale, destinata alla corruzione, destinata all'estinzione, alla dittatura. Guardate il fascismo, il nazismo, il comunismo, appena arrivati al potere, cosa hanno fatto? Polizia segreta e il bavaglio alla stampa, subito. Niente libertà di parola, niente libertà di pensiero, censura sui giornali, censura sui libri, eccetera, eccetera. Perché? Perché non sopportano i dissidenti. Non li sopportano perché hanno la paglia bagnata. Cosa ha fatto la Chiesa Cattolica nei secoli? Ma lo sanno tutti! Ha proibito la lettura della Bibbia. Gesù dice, Matteo 5,39, investigate le scritture. Santa Romana Chiesa dice, no, tu non investighi niente, perché tu non capisci niente. Te lo spiego io, che sono la Chiesa docente. Ma si può? Eh sì, si può. Ma è una dittatura, è un trionfalismo e lo vediamo, non c'è bisogno di spendere molte parole. Abbiamo detto che noi avventisti abbiamo dei punti di forza. La nostra organizzazione, ne cito alcuni, il nostro sistema educativo, la riforma sanitaria e lo spirito di profezia. Abbiamo preso in considerazione, seppure in modo succinto, i primi due temi, che sono quelli della organizzazione e quelli del sistema educativo. Adesso vedremo la riforma sanitaria e lo spirito di profezia. Dirò che in ogni società l'organizzazione tende a schiacciare l'individuo, perché diventa fine a se stessa. È stata creata per agevolare l'individuo e invece diventa un peso, un'organizzazione mastodontica che prende un mucchio di tempo, prende un mucchio di denaro anche, impiega un mucchio di uomini. Ora, Gesù Cristo ha creato l'organizzazione della Chiesa semplice, non verticistica, perché senza organizzazione non si può operare. È inutile, vi sono persone che dicono ma non occorrono chiese, niente, non è vero, è stato Gesù Cristo a istituire la Chiesa. E Gesù Cristo ha avuto un coraggio straordinario di incaricare i suoi di organizzare questa Chiesa. Però ha detto è necessario che gli scandali avvengano, ma guai a colui. Quindi ognuno faccia attenzione a quello che fa. La nostra organizzazione è una buona organizzazione, a volte diventa un peso. Io mi domando, da vecchio pastore evangelista che ha fatto tante campagne evangelistiche, ma se avesse avuto un'organizzazione come la nostra, l'Apostolo Paolo, quante chiese avrebbe fondato? Con tutti i comitati, i sottocomitati, le commissioni che noi abbiamo. Io vi dico la verità. Quando ho organizzato campagne, io non ho predicato soltanto nelle chiese. Mi sono sempre detto, fin da giovane, la gente in Italia non va nelle chiese evangeliche perché ha paura, ha dei pregiudizi. E andiamo verso la gente. Parliamo nei cinema, nei teatri, nelle piazze, nelle sale da ballo. Sì, signore, non c'erano ancora le discoteche, si chiamavano così. E la gente veniva. prova che il sistema funzionava. Non ho mica trovato difficoltà fuori, ho trovato difficoltà dentro. Non per trovare fondi, io non ho speso mai tanti soldi, pochi soldi, io ho sempre evangelizzato in economia. I soldi, diceva un tesoriere, ma se noi non troviamo i soldi per evangelizzare, ma che ci stiamo a fare qua? Era un tesoriere dell'Unione, un uomo che amava l'evangelizzazione. I soldi si trovano, diceva. Sono gli uomini che non si trovano, o si trovano più difficilmente. E così anche il nostro sistema educativo, per riprendere il discorso di sabato scorso, il nostro sistema educativo rischia di diventare fine a se stesso. Rischia di produrre teologi, rischia di produrre accademie, rischia di produrre diatribe teologiche. Noi invece siamo stati costituiti per annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo e dobbiamo svincolarci da certi pesi e dobbiamo tornare alle origini. Parliamo della riforma sanitaria. Oh, certo, ci vorrebbe ben più tempo di quello che abbiamo a disposizione, ma è così. Voi sapete che la sorella White ha definito la riforma sanitaria il braccio destro del messaggio, un grande aiuto per capire la filosofia di vita del popolo avventista. Ma molti di noi la rovinano, la riforma sanitaria. Perché? Non avete mai sentito il conflitto che c'è tra vegetariani e non vegetariani? I vegetariani sono santi o si sentono tali, gli altri sono malvagi, che non vedranno il regno dei cieli. Io vi dico cose che noi sappiamo, ma le dobbiamo dire, e anche pubblicamente. Ma io ho visto delle cose, ho sentito delle cose in tanti anni di avventismo che farebbero ridere, ripeto, se non facessero piangere. Ma come noi riduciamo la riforma sanitaria, che è una benedizione? E molti ce lo invidiano la riforma sanitaria, perché è una cosa così organizzata, così armoniosa, così bella, così utile, è difficile da trovare, ma noi la roviniamo. Ora, diciamo che la riforma sanitaria, per essere intesa nel giusto senso, deve essere anche una questione di esperienza, di tempo che passa. Invece noi mettiamo subito davanti, come se fosse una questione di salvezza, il problema: non devi mangiare carne, non la carne di maiale, eccetera, che sappiamo, e così via, no? Adesso io non voglio farvi uno studio biblico sulla riforma sanitaria, non è il nostro scopo, no! La sorella White ha sempre detto: noi non possiamo obbligare una persona a accettare una cosa di cui non è convinta, parlando del consumo della carne permessa in genere, attenzione, non mi fate dire cose che io non dico. E allora viene fuori la riforma sanitaria un mezzo di salvezza per le opere. Non è questo lo scopo! Non è questo lo scopo! Una volta in una riunione di pastori evangelici, questi colleghi mi hanno chiesto: ma in Inghilterra gli avventisti bevono il tè o no? E sorridevano, per dire: adesso vediamo cosa risponde il collega sabatista. Non mi hanno chiamato sabatista, mi hanno chiamato pastore, avventista. Ho detto: ma forse sì, però non abbiamo ancora acceso i roghi. Ma certi li vorrebbero accendere, non soltanto per il tè, anche per altre cose. Voi sapete, no, quella volta che la sorella White è stata invitata da povera gente, poveri membri di chiesa, che le hanno offerto il pollo, e la sorella White ha mangiato il pollo. Quando i santoni avventisti l'hanno saputo: ma come, la profetessa ha mangiato il pollo? Sapete cosa ha risposto la sorella White? Sì, non avevano altro. Ma guarda, forse loro avrebbero detto: sorella digiuni, sorella faccia una adunanza di preghiera, uno studio biblico. La sorella ha mangiato il pollo. E certe volte ha detto a quelli che si ingozzano vegetariani, non tutti, si ingozzano di latte, di zucchero, di formaggi, di torte e compagnia bella, allora sarebbe meglio, se si sa la provenienza di una certa bestia, mangiare un pezzetto di carne, piuttosto che ingozzarsi di quella roba lì. Poi ci sono di quelli che alla riforma sanitaria non credono molto e la prendono in giro, avventisti del settimo giorno, forse appartengono alla categoria avventista fai da te. Oh, non bisogna essere fanatici, questo si può prendere una volta, che poi si ripete. Sono gli avventisti che non hanno capito lo spirito della riforma sanitaria. Fratelli, quando io do studi biblici a una persona, arrivato a certi temi come la riforma sanitaria, non mi limito a dare uno studio biblico. E i miei studi biblici non sono di quarto d'ora o 20 minuti, quella è una presa in giro, non sono studi biblici, lo studio biblico deve durare, il mio, un'ora e anche più. Finora non ho visto persone morte di noia alla fine dello studio biblico. Ne faccio uno, ne faccio due, ne faccio tre, perché cerco di rispondere alle obiezioni normali che vengono, o anormali, che vengono fatte agli avventisti perché non fanno questo, non fanno quell'altro. E così faccio con lo spirito di profezia, e così faccio con tanti altri argomenti, con la decima per esempio, la decima nell'Antico Testamento, la decima nel Nuovo Testamento. E poi le obiezioni, e dico sempre, scusate se esco un po' dal tema, tutti danno la decima, noi la diamo al Signore, gli altri la danno al diavolo, sotto forma di fiaschi, di sigarette, di droghe, di divertimenti, di crapule, eccetera, eccetera, tutti danno la decima, però noi diamo meno, gli altri danno molto di più. A una parente che mi diceva, ma tu... dai, sì, do sempre la decima. Ah. Dico, non la do come te. Sì, anche tu dai la decima. Ma no. Sì, adesso ti faccio io i conti. Quante sigarette fumi? Tanto. Costo? Tanto. Quanti litri di vino alla settimana? Tanto. Quanti caffè al bar, quanti questo, veniva fuori una sola, altro che decima. Però la differenza è che con la decima c'è la benedizione del Signore, l'altra non c'è nessuna benedizione, c'è una maledizione, spesso. Ed ora veniamo allo spirito di profezia. Come tutti i profeti del Signore, Elena White è stata contrastata all'interno della Chiesa. Eh sì, perché i profeti del Signore non sono mica stati contrastati dai profeti di fuori, dai falsi profeti dentro, sì, e ce n'erano a iosa. La sorella White è stata contrastata dall'età di 17 anni, quando ha avuto le rivelazioni del Signore, fino all'età di 88 anni, quando ha chiuso gli occhi a questa vita. E io credo che abbia fatto un po' l'esperienza del profeta Ezechiele, capitolo 33, dal versetto 31 al versetto 33. Vengono da te come fa la folla, il mio popolo si siede davanti a te, ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. Sapranno quando sarà troppo tardi. Vengono, ascoltano, ma non mettono in pratica. Il loro cuore va dietro alla loro cupidigia. La sorella White ha fatto per decine di anni questa esperienza. Quanti contrasti! Abbiamo visto le lotte col piccolo Kellogg, il dottor John Harvey Kellogg, quello con le ghette, vestito di bianco, agitato, che correva, il segretario dietro affannato a scrivere quello che usciva dalla sua bocca, perle, tesori, che è finito miserevolmente dal punto di vista della fede. Fratelli e sorelle, la non fede nello spirito di profezia è anche una conseguenza della febbre intellettualistica che affligge il movimento avventista come tante altre chiese. Era una donna senza istruzione, diceva il pastore Ken Wright. E aveva ragione. Era una donna proprio senza istruzione, no, perché era arrivata alla terza elementare. Ora voi capite, gli accademici di oggi, i plurilaureati, i pluri in possesso di dottorati in teologia, ma che devono star lì a ascoltare una donna che ha fatto la terza elementare? Sì, non aveva istruzioni, ma c'erano dei casi illustri precedenti. Anche Deborah non aveva istruzione, vi ricordate? Il giudice di Israele che giudicava sotto la quercia, sotto una pianta, come Maria, sorella di Mosè, una profetessa. Non credo che avesse frequentato le scuole di Egitto come il fratello. Ulda, Anna, ai tempi di Cristo, le cinque figlie di Filippo, oh, tutti senza laurea. Eh già, ma Mosè la laurea ce l'aveva. E adesso non mi vengano a dire che il Signore non vuole che si studi. Non è vero, bisogna studiare. Il protestantesimo è studio, è applicazione, è indagine. Ma che cosa? Non bisogna perdere la bussola, non bisogna gonfiarsi, no, non è permesso. E Dio sceglie dei pescatori come Pietro, dei rabbini come Paolo, dei legislatori e condottieri come Mosè, e Dio sceglie Deborah, e Dio ha scelto la sorella White. Cosa dice l'apostolo Paolo? Vogliamo leggere Prima Corinti, capitolo 1, dal versetto 26 al versetto 29. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate e le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Che parole! Ma a me sembrano delle sferzate. Ed era un uomo che aveva una grande conoscenza, era uno non soltanto dei migliori cervelli di Israele, era uno dei migliori cervelli dell'impero romano, poliglotta, cittadino romano. Dice delle cose sensate. Abbiamo perso questo spirito? Sì, credo in parte lo abbiamo perso. Quando diciamo stupidamente come il Ken Wright, era una donna senza istruzione. Bravo! E tu chi sei che parli in questa... Sei una cima? Una cima spezzata! Sei un povero diavolo afflitto dalla superbia, dalla megalomania! Poverino, sarebbe diventato un predicatore famoso, confessava, se non fosse stato un pastore avventista. E vattene, vai a cercare la fama fuori dalla Chiesa. E già, perché gli avventisti, con le loro dottrine impopolari, come si fa a diventare popolari? Ma tu vai a predicare l'Evangelo per essere popolare o che cosa? Predichi la parola o predichi te stesso? Vergognati! È andato, sì. L'hanno licenziato a una chiesa evangelica e credo che abbiano avuto i loro motivi. Il rifiuto dovuto al disprezzo del dono dello spirito di profezia, che è proprio uno dei due segni della chiesa del rimanente, questo rifiuto è proprio dovuto al disprezzo che una persona ha per i doni dello spirito, tra i quali c'è il dono dello spirito di profezia. E credo che la Chiesa apostolica fosse afflitta da questi scandali, anche la Chiesa apostolica. Eh sì, vogliamo leggere Prima Corinzi, capitolo 14, versetto 1. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Quindi fra i doni del Signore, il dono dello spirito di profezia è un dono ambito, che dovrebbe essere capito, che dovrebbe essere desiderato. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 20. Non disprezzate le profezie. E invece c'è qualcuno tra di noi che disprezza le profezie, le critica. I 2300 giorni, la questione del santuario, intimamente legata alla profezia biblica, è intimamente legata al dono di profezia che noi crediamo Elena White abbia ricevuto da parte del Signore. Però vi faccio notare, fratelli e sorelle, che non accettando la veridicità degli scritti di Elena White si mette in dubbio anche l'ispirazione delle Sacre Scritture, che quegli scritti esaltano e alle quali continuamente si richiamano. Quindi non si può scindere il problema. O si crede allo spirito di profezia e si crede anche alla Bibbia, o altrimenti niente. Ah, ma ci sono i cervelloni che non credono allo spirito di profezia, tra i quali ci sono dei predicatori. Eh sì, ci sono. Ma com'è possibile? È possibile? E dicono, no, ma io credo alla Bibbia. A quanta Bibbia credi tu? In che percentuale? 50%? 60%? 70%? O il 20%? O niente per cento? Cosa credi? Noi facciamo l'esame dei candidati al Sacro Ministero, come facciamo l'esame dei candidati quando battezziamo. Allora, dopo tanti anni, o pochi anni di servizio, un pastore viene portato alla consacrazione. Quanti pastori ho esaminato, essendo il responsabile del dipartimento, o per meglio dire dell'associazione pastorale, andavo a casa di questi colleghi consacrandi col presidente e passavo una giornata a studiare queste cose. E lì si prendevano in considerazione i nostri punti dottrinali, come noi facciamo quando battezziamo una persona. Voi cosa fate quando il catecumeno, diciamo, il consacrando vi dice sì, credo? Che fate? Lo torturate? No. Non si può torturare. Accettiamo. Poi a volte succede che questo qua dà scandalo, e non soltanto nella faccenda, nel problema dello spirito di profezia, quello vi dice di sì, Dice, ma non si potrebbe raccomandare alle scuole di fare attenzione come studiano, c'è qualcuno che li segue, questi allievi, quando si diplomano? Certo, ma quante raccomandazioni facciamo noi? Ma voi capite che non possiamo mica istituire un corpo di polizia speciale come il KGB o la CIA per indagare se quello crede veramente? Noi siamo una chiesa, non siamo mica una caserma. Poi al lato pratico si rivela, è impossibile che gli scandali non avvengano, è necessario che gli scandali avvengano. E allora prendiamo delle precauzioni e prendiamo delle decisioni. Noi siamo di fronte a un problema grosso. Se uno non crede allo spirito di profezia, non crede neanche alla Bibbia. Se uno crede veramente alla Bibbia, accetta anche lo spirito di profezia. E non incomincia a fare tante domande. È una questione di fede. O tu credi o non credi. Non credi, io non ho mai battezzato una persona che mi abbia detto, fratello Visigallio, non credo allo spirito di profezia. Mai! Non mi è mai successo, eh? Non mi è mai successo. Come non mi è mai successo, voglio essere battezzato, ma non accetto la riforma sanitaria. Ma sapete quanta gente avrei battezzato io? Ma non mi interessa battezzare! Raggiungere gli obiettivi in questo modo è vergognoso, è disonesto. Se qualcuno lo fa, sbaglia e Dio lo giudicherà. Non ho mai battezzato qualcuno che non mi dicesse realmente credo. Se aveva dei dubbi, ricominciavo da capo. Ah sì, ah, era un grosso lavoro. Oh certo, un grosso lavoro. Come non ho mai abbandonato una persona... Dopo il battesimo chi si è visto si è visto. Ho continuato a studiare la Bibbia con questa persona per diverso tempo, per infrancarla, per incoraggiarla. Sì, molto lavoro, fratelli e sorelle. Ma il predicatore è lì per fare questo. Se non contatta, diciamo, l'ecumenismo, se non partecipa a un concerto particolare, non importa, prima il suo lavoro. Poi contatti ecumenici o altri contatti. Prima il tuo lavoro, perché se tu introduci delle persone impreparate nella Chiesa, introduci degli scandali allo stato potenziale. Non credo sia una cosa così difficile da capire. Poi come vecchio pastore, permettetemi, ai vecchi si possono perdonare tante cose. Come vecchio pastore vorrei fare questa osservazione ai miei giovani colleghi, o forse non tanto giovani, o comunque ai membri di Chiesa, a tutti, fare questa raccomandazione, che leggermente, forse senza rendersene conto, qualcuno nella Chiesa, anche dei predicatori, riferendosi a Elena White, la chiama la nonnina, la nonna Elena, la zia Elena, oppure la White. Avete mai sentito persone pronunciare queste parole che io ho appena detto? Non credo sia una cosa che dobbiamo fare. Forse lo si fa così, ma noi dobbiamo rispettare maggiormente lo spirito di profezia nel momento in cui dobbiamo citarlo. Io ho sempre detto Elena White, la sorella White, o Madame White, come dicono in Francia, o la signora White. Cos'è nonnina? Ma che scherziamo? Io vorrei richiamare all'ordine i predicatori, che non devono chiamare così la sorella White, lo spirito di profezia, che siano più seri, meno leggeri e meno superficiali. E adesso vorrei leggere una citazione della sorella White, famosa, che dice quanto segue. La tattica costante di Satana è quella di indebolire la fede del popolo di Dio negli scritti dello spirito di profezia. Quando si incomincia a mettere in dubbio lo spirito di profezia e a rigettarlo, Satana sa molto bene che non ci si limiterà a quello, Se voi perdete la fiducia negli scritti dello spirito di profezia, voi vi allontanerete anche dalle verità bibliche. E io ho sempre visto fratelli e sorelle, specialmente predicatori, che dubitavano o non credevano, come siano arrivati a fare i predicatori, non lo so, e io vi ho detto come facciamo, no? Stiamo sulla dichiarazione di fede dei candidati. Se ne sono sempre andati dalla Chiesa e dal Ministerio. Un ricordo, la prima volta che ho sentito parlare della sorella White era dal pastore Luigi Baer, presidente dell'Unione Italiana degli anni 30, figuratevi, e dei primi anni 40. Quando citava lo spirito di profezia, trattandosi di persone noi non ancora battezzate, diceva la signora White, e lo pronunciava la tedesca, la signora White, diceva, non White, aveva difficoltà a pronunciare la U, la signora White. Ah, mia madre dice, ah ecco, abbiamo un libro della signora White. Abbiamo un libro sulle orme del gran medico, che è stato il libro attraverso il quale io ho conosciuto l'Evangelo. Fratelli e sorelle, io vorrei leggere per concludere l'ultimo testo che trovo nel secondo libro delle cronache, al capitolo 20, al versetto 20, famoso quando si parla dello spirito di profezia. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, era il re, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. Oh, fratelli e sorelle, crediamo ai profeti del Signore e trionferemo. Non possiamo credere al Signore se non crediamo ai suoi profeti, attraverso i quali egli si è manifestato e si manifesta. Un altro vergognosamente non laureato, senza un dottorato, adesso non vorrei che i laureati mi lanciassero delle pietre, era Giovanni Battista, anche lui, il Dio lo ha scelto. Senza istruzione, forse non aveva nemmeno fatto la terza elementare, come la sorella White. Confessiamo il nostro peccato di presunzione al Signore, domandiamogli di tornare alla semplicità e all'umiltà dell'Evangelo, e allora la gente ci crederà e il popolo aumenterà in santità, non soltanto in numero, e allora il Signore ritornerà. Ma se noi continuiamo con questo tram tram di vantarci, di disprezzarci, di prendere a leggera la riforma sanitaria, il sistema educativo e l'organizzazione e lo spirito di profezia, ma quando ritornerà il Signore? E sarà colpa nostra. Che Dio ci aiuti a essere più seri, più attaccati alla sua parola e meno gonfi e meno orgogliosi. Questa è la mia preghiera e il mio augurio. Amen.